è facile immaginare un linguaggio che consista, è la numero 19, alla pagina 19 è delle fotocopie e a pagina 17 del testo. È facile immaginare un linguaggio che consista soltanto di formazioni di ordini dati al combattimento, un linguaggio che consista soltanto di domande e di un'espressione per dire sì e no, e innumerevoli altri linguaggi. E immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita, no? Immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita. Ci eravamo fermati a questo punto, anche se poi la proposizione qui 19 nel testo va avanti, mentre nella riduzione antologica che ho fotocopiato è contratta in queste sei righe. Andiamo alla numero 23. La numero 23 è a pagina 21 del testo effettivo, no, di Wittgenstein, e sempre a pagina 19 delle fotocopie. Ma quanti tipi di proposizioni ci sono? Pagina 19, successivo. Quanti tipi di proposizioni ci sono? Per esempio, sezione, domanda, ordine. No? Cioè ci sono delle proposizioni che si presentano nella forma dell'asserzione, proposizioni che si presentano nella forma della domanda, proposizioni che si presentano nella forma di ordine, tipo l'esempio che abbiamo incontrato più volte, quello appunto dei muratori, no? Che si trasmettono degli ordini. Di tali tipi ne esistono innumerevoli tipi differenti di impiego di tutto ciò che chiamiamo segni, parole, proposizioni. E questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte, ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi linguistici. Ricordate la metafora della città, no? Che già Wittgenstein ha presentato, nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi linguistici, come potremmo dire, sorgono, altri invecchiano e vengono dimenticati. Un'immagine approssimativa potrebbero darcela i mutamenti della matematica. Qui la parola gioco linguistico è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di una attività o di una forma di vita. Wittgenstein continua a sottolineare il carattere pratico del parlare, il carattere pratico del linguaggio, e quindi il carattere molto più ampio, no? Molto più complesso, molto più complicato di quello presentato da Agostino, no? Nel brano, cioè il parlare nella forma ostensiva, no? Considera, dice Wittgenstein, la molteplicità dei giochi linguistici contenuti in questi esempi o altri. E qui c'è, come vedete, tutto un elenco di attività linguistiche, no? C'è una molteplicità di attività che si realizzano e si svolgono utilizzando lo strumento linguistico, la parola. Primo, considera la molteplicità, comandare e agire secondo il comando, l'astra, mattone, poi descrivere un oggetto in base al suo aspetto o le sue dimensioni, rispetto al suo aspetto o le sue dimensioni. Descrivi un mattone, no? Dammi la descrizione di un mattone, è diverso di dammi un mattone, semplicemente mattone. Costruire un oggetto in base ad una descrizione, un disegno, come potrebbe essere appunto un disegno. Anche la costruzione dell'oggetto in base ad una descrizione si avvale comunque della parola. Riferire un avvenimento e poi far congetture intorno all'avvenimento. Elaborare un'ipotesi, metterla alla prova. Rappresentare i risultati di un esperimento mediante tabelle e diagrammi, vedete come mette insieme attività pratiche scientifiche e non, no? E pratiche non scientifiche. Quello di rappresentare i risultati di un esperimento mediante tabelle e diagrammi non è altro che un'attività scientifica, che nel Trattatus avrebbe distinto, no? Da tutte le altre attività, perché è l'attività scientifica, no? Quella in cui nel Trattatus, no? Il linguaggio si presenta nella forma depurata, no? Nella forma più pura. Qui invece, no? veramente inserisce l'attività scientifica sperimentale, come quella che si realizza in laboratorio, con quelle attività che si realizzano al di fuori, di generi diversi, giochi linguistici, quelli che chiamo giochi linguistici, diversi giochi linguistici. Per cui anche quello logico, matematico, non è altro che uno dei tanti giochi linguistici che un essere umano realizza. E così inventare una storia e leggerla, recitare in teatro, cantare in giro tondo, sciogliere indovinelli, fare una battuta, raccontarla, risolvere un problema di aritmetica applicata, e quindi come interseca, no? Le attività considerate ben definite sul profilo della conoscenza, no? Dalle attività pratiche, diciamo quelle che in una tradizione che va da Aristotele, no? Fino alla scienza contemporanea, sono le attività puramente teoretiche, dalle attività pratiche più ampie. Risolvere quindi un problema di aritmetica applicata, tradurre da una lingua in un'altra, e poi qui aggiunge chiedere, ringraziare, imprecare, salutare, pregare, no? Cioè sono tutte le attività umane, sono tutte le attività umane. È interessante confrontare la molteplicità degli strumenti del linguaggio e i loro modi di impiego, la molteplicità dei tipi di parole e di proposizioni con quello che sulla struttura del linguaggio hanno detto i logici. E vedete come anche fa ironia un po' su se stesso, dice anche l'autore del Trattatus Logico-Philosophicus. Qui effettivamente possiamo parlare di un secondo Wittgenstein. No, ci sono tutte le condizioni, no, per parlare di un Wittgenstein diverso, ma consapevolmente diverso, di aver intrapreso una strada nuova, no, fa ironia anche su se stesso. Poi si passa alla proposizione 24. Chi non ha dice, attenzione qui anche alla forma un cui va letta questa proposizione per capire il senso qui della riflessione. Chi non ha presente la molteplicità dei giochi linguistici tenderà forse a porsi domande come questa. Che cos'è una domanda? Dice, è la constatazione che non so una certa cosa così e così, o la constatazione che desidero che l'altro mi dica, oppure è la descrizione del mio stato d'animo di incertezza. E il grido aiuto è una descrizione di questo tipo. Pensa a quante cose disparate vengono chiamate descrizione. Descrizione della posizione di un corpo mediante le sue coordinate. Qui anche lo stesso termine descrizione mostra di avere, no, di essere usato, no, in modi diversi a seconda dei contesti. Di essere usato in modi diversi. Un conto è descrivere la posizione di un corpo mediante le sue coordinate, un altro è descrivere l'espressione del volto, che metri utilizziamo, no? Diversamente al metro che utilizziamo per indicare i punti, no? Di un corpo nello spazio, in un sistema di assi cartesiani. Va bene? Per cui un conto è la descrizione geometrica, fatta secondo il matematico. Altra cosa è la descrivere l'espressione del volto, è la stessa cosa? Beh, se noi utilizziamo se è lo stesso termine, o meglio, per il fatto di utilizzare lo stesso termine dobbiamo pensare che sia la stessa cosa, no? descrivere il posto occupato da questo tavolo in relazione a questo ambiente qui, a questi oggetti, descrivere l'espressione di un volto, oppure descrivere una sensazione tattile, dice più oltre, descrivere un umore, sono la stessa cosa? No. Naturalmente si può sostituire la forma consueta della domanda con quella della constatazione o descrizione. Voglio sapere, no? Voglio sapere quale sia la posizione di un corpo indietro, cioè vado a sostituire il termine descrizione, no? Oppure se è un invito a farlo, questa descrizione, cioè il termine descrivi, con voglio sapere, no? Chiaro? È chiaro? No. Qui dice posso sostituire il termine descrivi, no? Con la formula voglio sapere, oppure sono in dubbio se. Così come prima, no, all'inizio di questa riflessione, 24 diceva chi non ha presente la molteplicità dei giochi linguistici tenderà forse a porsi domande come questa. E la domanda è, la domanda che cos'è una domanda? È la constatazione che non so una certa cosa così e così, cioè se io posso fare una domanda semplicemente perché io non so che cosa sia l'oggetto della domanda, no? Così come posso fare la domanda semplicemente perché desidero che l'altro mi dica eccetera eccetera, oppure posso fare la domanda perché sono in uno stato di incertezza, trovandomi in uno stato di incertezza, chiaro? Quindi anche il porre, anche il domandare, anche il domandare è diverso a seconda delle situazioni, no? Una domanda può rispondere a diverse esigenze, così come qui il descrivere può rispondere a diverse esigenze, all'esigenza di voler sapere, voglio sapere, dell'essere in dubbio intorno a qualcosa, va bene? e così via. Allora, questi sono esempi di diversi giochi linguistici, addirittura utilizzando un termine, no? Di scrivere, che è un termine importante per quanto riguarda l'attività teoretica pura, no? Di scrivere. La scienza moderna è una scienza descrittivistica, fondamentalmente, no? Scrivi il moto di un corpo lungo un piano inclinato, no? Se io galileiano, no? Organizzo l'esperimento in modo tale che un grave, no? Scivoli lungo un piano inclinato, perché non mi propongo di conoscere le cause. Quindi la descrizione è una semplice descrizione dei punti esatti in cui il mobile si trova, no? Momento per momento. Ma una cosa è questo tipo di descrizione, altra cosa invece, come vedete, è la ricerca della descrizione. Ecco, casi diversi, dubbio. L'importanza di queste possibilità di trasformazione, l'importanza di queste possibilità di trasformazione, per esempio, di tutte le proposizioni assertorie, in proposizioni che cominciano con la clausola io penso oppure io credo che, no? Inteso. E dunque, per dire così, in descrizioni della mia vita interiore apparirà più chiara in altro luogo. Ecco, che quello che ha fatto prima, cioè se io dico descrivi il tuo stato d'animo, no? Questo descrivi il tuo stato d'animo, che cosa significa? Voglio sapere qual è il tuo, ma può voler dire anche qualcos'altro. Ecco, il significato emerge al contesto nel quale dell'uso della parola. Il paragrafo numero 25. Talvolta si dice: gli animali non parlano perché mancano loro le facoltà spirituali. E questo vuol dire non pensano e pertanto non parlano, ma appunto non parlano, o meglio non impiegano il linguaggio se si eccettuano le forme linguistiche più primitive. Wittgenstein ovviamente, se fa riferimento al linguaggio degli animali, fa riferimento alle conoscenze di etologia che lui aveva al suo tempo, quindi anni 20, anni 30, questi sono scritti quindi dei primi anni 40. Dice, o meglio, non impiegano il linguaggio. Ovviamente il linguaggio è il linguaggio con la parola, se si eccettuano le forme linguistiche più primitive, il linguaggio appunto che è dato da queste attività: comandare, interrogare, raccontare, chiacchierare. Ebbene, questi, comandare, interrogare, raccontare, chiacchierare, cose che facciamo soltanto noi, di sicuro, comandare, interrogare, raccontare, chiacchierare, dice Wittgenstein, fanno parte della nostra storia naturale, come il camminare, il mangiare, il bere, il giocare. Il camminare, il mangiare, il bere, il giocare. Quindi con una concezione strettamente naturale, no? del linguaggio, una concezione che riporta il linguaggio a quelle che sono le attività proprie, no? della nostra specie, no? Che la nostra specie ha realizzato: camminare, mangiare. Beh, certo, noi possiamo distinguere il giocare dal mangiare, dal camminare, no? Intendere il mangiare e il bere come delle attività più primitive, no? Del giocare o del parlare, ma quello che lui vuol dire è che è inconcepibile, no? È inconcepibile l'essere umano indipendentemente dalle attività che lo connotano, no? Quindi il camminare, il mangiare, il bere, il giocare. Non c'è essere umano che non giochi, non c'è essere umano che non beva, non c'è essere umano che non mangi, non c'è essere umano che non cammini, non c'è essere umano che non racconti, che non chiacchieri, che non interroghi, che non quindi che non parli in questo senso. Ecco, questo io penso che sia interessante per entrare nel merito del dibattito intorno al rapporto tra il linguaggio, il pensiero e la vita stessa, no? degli esseri umani, cioè le azioni, quello che facciamo, no? la convinzione di Wittgenstein è che così come ci sono diverse forme anche del deambulare, no? Del camminare, no? Si può camminare in una modalità, no? per uno scopo, no? Per un determinato scopo, si può camminare per altri scopi. Possiamo camminare semplicemente per fare una passeggiata, possiamo camminare per andare a lavoro, possiamo. Lo stesso vale per il mangiare, lo stesso vale per il bere, lo stesso vale per il giocare. E allora noi utilizziamo sempre lo stesso termine per indicare un gruppo, no? Di attività più o meno affine. E allo stesso modo vale per il gruppo delle attività in qualche modo affini, ma per alcuni versi, alcune anche molto lontane, come sono le attività legate al linguaggio. Come sono le attività legate al linguaggio? Diverse, ecco, tra di loro. Uniche, poi considerate di per sé. Si pensa che l'apprendere il linguaggio, vado alla numero 26, si pensa che l'apprendere il linguaggio consista nel denominare oggetti. Torniamo alla considerazione, no, della spiegazione ostensiva del linguaggio. E cioè uomini, forme, colori, dolori, stati d'animo, numeri, eccetera. Come si è detto, il denominare è simile all'attaccare ad una cosa un cartellino con un nome, no? È anche una metafora che noi abbiamo utilizzato, e non tanto una metafora, perché quello che si può fare, no, nelle descrizioni, no? Nelle descrizioni, quando nel Trattatus mostrava come si costruisse un'immagine, no, di qualcosa. Dice, noi pensiamo, dice, come se con l'atto del denominare fosse già dato ciò che, il denominare è simile all'attaccare una cosa a un cartellino con un nome. Si può dire che questa è soltanto una preparazione all'uso della parola, cioè quella di prendere il cartellino, scriverci sopra tavolo, qui, e appendo sopra di come dire tavolo, accanto all'oggetto, no? In modo ostensivo, quindi indicando, dico, tavolo, tavolo. Quindi lui dice, denominare è simile ad attaccare una cosa, ad una cosa un cartellino con un nome. Si può dire che questa è una preparazione all'uso della parola. Si può dire che questa è una preparazione all'uso della parola, anche se poi vedremo cosa dirà. Ma a che cosa ci prepara? denominiamo le cose e così possiamo parlarne, riferirci ad esse nel discorso, come se con l'atto del denominare fosse già dato ciò che faremo in seguito, come se ci fosse una sola cosa che si chiama parlare delle cose. Invece, con le nostre proposizioni, facciamo le cose più diverse. Si pensi soltanto alle esclamazioni, con le loro funzioni diversissime, no? Acqua, via, ai, aiuto, bello, no, ecco, leggiamo. Denominiamo le cose così possiamo parlare, riferirci ad esse nel discorso, come se con l'atto del denominare fosse già dato ciò che faremo in seguito. Cioè basta semplicemente denominare per sapere che cosa faremo della parola, no? Lui è convinto invece che con la parola noi facciamo le cose più diverse e che quindi non è possibile ridurre il discorso ad una sola proposizione, cosa che aveva tentato di realizzare nel trattato. Sei ancora disposto, dice adesso, a chiamare queste parole acqua, via, aiuto bello, no? Denominazione di oggetti. Nei linguaggi 2 e 8, i linguaggi 2 e 8 sono i linguaggi, quelli dei muratori, non si chiedeva il nome degli oggetti, non si chiedeva il nome degli oggetti, ma si diceva semplicemente lastra, mattone, no? Questo chiedere e il suo correlato, la definizione ostensiva, costituiscono, potremmo dire, un gioco linguistico a sé. Un gioco linguistico a sé. Ciò vuol dire propriamente, veniamo educati, addestrati a chiedere come si chiama questo e a ciò segue la denominazione dell'oggetto. E c'è anche poi, ecco, un secondo gioco linguistico dopo quello il primo addestramento, quello della denominazione, in cui ci si chiede come si chiama come si chiama questo, e noi siamo addestrati a rispondere: questo si chiama tavolo. E quando si apprende una lingua si inizia così: what is this? No? This is a table. Questo è this is a table. E tutte come si chiama questo? E a ciò segue la denominazione dell'oggetto. Questo è un gioco linguistico, il primo. Ma c'è anche un altro gioco linguistico, dice qui Wittgenstein. Inventare un nome per una cosa. Tutti noi. L'abbiamo fatto probabilmente, l'abbiamo fatto con delle cose care, e allora io posso anche prendere la mia penna e dico questa la chiamo, sono affezionato alla mia penna, tesoro. Va bene, ecco, gli do un nome, oppure la chiamo semplicemente X, va bene, la chiamo con una lettera che poi mi fa pensare un incognito. Capite quanti oggetti noi abbiamo denominato, anche quanti esseri, no? Se molti di noi sono dei papà o delle mamme, hanno denominato in modo importante qualcosa in questo mondo, cioè i propri figli, no? Abbiamo dato un nome ai nostri figli. Inventare un nome per una cosa e dunque dire questo si chiama, pensate un po' ai giochi che fanno anche i bambini, no? E impiegare il nuovo nome con le bambole, no? Danno il nome alle bambole. Questo si chiama impiegare il nuovo nome, non si chiama più bambola, no? Ma si chiama con il nome che anche il più strano, no? Per esempio, i bambini danno un nome appunto alle loro bambole e parlano poi di esse, parlano con esse, così come noi adulti parliamo con i nostri figli. A questo proposito si pensi quanto sia singolare appunto l'uso del nome di persona per chiamare qualcuno. Passiamo alla 28. Si può definire ostensivamente il nome di una persona, si può definire ostensivamente il nome di un colore, di una sostanza, di un numero. No, ho qui due pezzi di gesto, due. Qui viene fuori il 2, il problema. Una sostanza, un numero, il nome di un punto cardinale, no? Nord. La definizione del numero 2, questo si chiama 2, e così dicendo si indicano due noci, ma io posso indicare anche due pezzetti di gesso, è perfettamente esatta. Ma com'è possibile definire il 2 in questo modo? Allora, qui il problema è che cosa implica il nome all'interno di una attività? Cioè, noi certamente possiamo denominare, no? Quindi dare dei nomi, ma quello che ci dirà in queste pagine Wittgenstein è che la denominazione è strettamente legata al contesto e soprattutto all'uso che si fa delle parole, no? E della parola che si usa, no? Che insomma anche si inventa per denominare. E quindi lo stretto legame che esiste tra le parole e le funzioni delle cose nel contesto pratico, le relazioni che sussistono tra i nomi e le funzioni, no? Che si dà nel contesto pratico. Cioè non basta semplicemente la parola, perché se noi appunto diciamo due, così come potremmo dire un nome di persona, no? Così come potremmo dire tavolo o lastra, no? Non avremmo trasmesso il significato, no, di quella parola, il cui significato previsto sta in una istruzione, questo l'abbiamo già visto, per agire, in una istruzione per agire. La definizione del numero 2, questo si chiama 2, così dicendo si indicano due noci, è perfettamente esatta. Ma com'è possibile definire il 2 in questo modo? Colui al quale si dà la definizione non sa che cosa si voglia denominare con 2, supporrà che tu denomini questo gruppo di noci. Quindi, perché no, se è uno straniero che apprende la nostra lingua italiana, 2, potrà pensare che quella coppia di oggetti si chiama 2, invece di chiamarsi noci oppure gessetti, no? Si chiama 2. È lo stesso, badate bene, vale, perché questo è il caso limite, vale per il termine che noi utilizziamo effettivamente per indicare questi oggetti, no? Per indicare le noci, le due noci, diciamo noci, cioè abbiamo qui le noci, dico noci. Ma una straniera potrebbe anche pensare qualcos'altro, potrebbe pensare che con il termine noci noi indichiamo il colore, che noi indichiamo una forma, che noi indichiamo una grandezza, che noi indichiamo il numero, perché no? Così come con il termine 2, no? Potrebbe pensare al nome di specie proprio di oggetti, no? Nome di specie di oggetti. Il punto è che isolate dal contesto d'uso le parole non dicono niente. Allora, ma com'è possibile definire i due in questo modo? Colui al quale si dà la definizione non sa che cosa si voglia denominare con due. Supporrà, o almeno potrà supporre, se volete, che tu denomini questo gruppo di noci. può supporlo, ma forse non lo suppone. Al contrario, se voglio attribuire un nome a questo gruppo di noci, l'altro potrebbe anche scambiarlo per un numerale, che era quello che dice sempre. E allo stesso modo, colui al quale do una definizione ostensiva del nome di una persona, no? Allora dico Marco. Allo stesso modo, colui al quale do una definizione, abbiamo tre persone, uno che dà una trasmette a una seconda persona il nome di una terza persona, è indicato ostensivamente. La seconda, quella che ascolta, potrebbe interpretarlo come il nome di un colore. No? Va bene, se la persona qui è una donna, io dico violetta, potrebbe interpretare la seconda persona, quella che ascolta, potrebbe interpretarlo semplicemente come un colore. Anche se è uno straniero e io gli dico Marco, potrebbe pensare ad un colore che ha detto, come il nome di un colore, oppure come la designazione di una razza, no? Così come può essere per il nome nero, no? Nero Wolfe, nero può essere il colore, può essere la razza, o addirittura come il nome di un punto cardinale. No, gioca qui molto. Ciò vuol dire che la definizione ostensiva può in ogni caso essere interpretata in modi, in tre modi diversi, in questi e in altri modi. Forse si dice, e qui ricordate sempre il punto da dove è iniziato Wittgenstein, cioè dalla tradizionale, ecco, comune interpretazione ostensiva del denominare, no? Quella sulla base del testo di Agostino, delle Confessioni. Passiamo alla numero 29. Forse si dice: il 2 può essere definito ostensivamente soltanto così. Questo numero, in corsivo numero, perché qui dobbiamo prestare attenzione su questa parola adesso, non sul 2, ma sulla parola numero. Questo numero si chiama 2. Questo numero si chiama 2. Infatti qui la parola numero indica in quale posto del linguaggio, la cassetta degli attrezzi, quella che chiamava la cassetta degli attrezzi, no? È la cassetta degli attrezzi dei numeri, allora 2 tu la metti nella cassetta degli attrezzi dei numeri. Allora quando diciamo questo numero si chiama 2, qui dice la parola numero indica in quale posto del linguaggio della grammatica collochiamo la parola. Qual è il posto del linguaggio? Quello dei numeri. Allora tu pensi, dici, mi ha detto che 2 è un numero, cioè che 2 appartiene all'insieme, no? Cioè alla cassetta degli attrezzi dei numeri. Vi ricordo che la metafora, la cassetta degli attrezzi, serve a Wittgenstein per mostrare come tutti quegli insiemi linguistici, no, servano ad agire, a fare e a costruire, chiama cassetta degli attrezzi, no, a intervenire nella vita. Dice, ma questo vuol dire che la parola numero deve essere già stata definita prima che quella definizione ostensiva possa essere compresa, cioè qui l'indagine si sposta all'infinito, o potrebbe spostarsi all'infinito. Adesso vediamo come lui sviluppa questo discorso, perché di fronte alla denominazione 2, non sappiamo, può essere il numero, può essere la forma, può essere il colore, può essere la razza, può essere il punto cardinale. Dimmi qualcos'altro, dimmi l'insieme, no, di appartenenza. E allora io rispondo: l'insieme di appartenenza è quella del numero, e ti dico che questo numero si chiama 2, no? Come dire, tu devi riportare il 2. Ma il problema a questo punto è che per poter capire, comprendere che il 2 appartiene alla cassetta degli attrezzi, dei numeri, devo sapere che cos'è, che cosa significa numero, no? E quindi devo andare a riportare questo termine ad un'altra cassetta degli attrezzi, ad una più ampia. E allora, ma questo vuol dire che la parola numero deve essere già stata definita prima che quella definizione ostensiva possa essere compresa. Pensate un po' al piccolo Sant'Agostino, no? Che si sente dire queste cose e che invece apprende immediatamente la parola di un oggetto nel momento in cui vede gli adulti, no? Che indicano un oggetto, l'oggetto stesso, no? Che va denominato in quel modo, tavolo. Allora io devo sapere prima l'insieme, la cassetta degli attrezzi, è un po' complicato. Allora, la parola numero nella definizione indica proprio questo posto, il posto nel quale mettiamo la parola 2. E così possiamo prevenire gli equivoci dicendo, allo stesso modo, questo colore si chiama, ricordate il corso delle mele, questo colore si chiama rosso, no? E allora per prevenire gli equivoci diciamo, il rosso lo trovi nella cassetta degli attrezzi, a proposito dei campioncini, no? Dei colori, così come 2, no? In quella dei numeri. Ma bisogna sapere che cosa debba intendersi per numero e bisogna sapere che cosa si intende per colore. Come imparare numero e come imparare colore? E come imparare lunghezza? Vedete l'altro esempio, ce ne possiamo fare 100.000 altri. Questa lunghezza si chiama così e così. Ciò vuol dire, talvolta gli equivoci si evitano in questo modo. Ma allora le parole colore, lunghezza possono essere concepite soltanto così? Ebbene, dobbiamo appunto definirle. Dunque, anche le parole che vanno a denominare le cassette degli attrezzi, no, gli insiemi, devono essere definite. Per essere definite devono essere definite con altre parole. Guardate che questa riflessione è una riflessione che è già presente nella storia del linguaggio a partire da Aristotele, dove insomma spero di arrivare, no? un giorno. E quando Aristotele dà la definizione di uomo, dice l'uomo è un animale razionale, implica, no? Che si sappia la definizione di animale e la definizione di razionale, no? Cioè, e per definire a sua volta il termine animale implica la conoscenza di altri nomi, cioè quello di essere è quello di vivente, e in questo modo si va a ritroso fino all'infinito, oppure ci si arresta ad un certo punto. Questo già lo preparavo prima, adesso vediamo il problema se lo trova anche Wittgenstein. Ma allora le parole colore o lunghezza possono essere definite soltanto così? Cioè facendo un giro, no? Dicendo che il rosso è un colore, il verde è un colore, no? E quindi andando a utilizzare quei termini che poi per poter essere definiti richiedono il soggetto della prima definizione, cioè il colore. È il cane che si morde la coda, no? Ebbene, dice, dobbiamo appunto definirle, e dobbiamo definirle con termini diversi. Dunque, definirle con altre parole. E come la mettiamo con l'ultima definizione di questa catena, con l'esempio filosofico-linguistico che ho fatto prima di Aristotele, il termine essere. No? No? L'animale, che cos'è se non un essere vivente? Un ente vivente sensibile, un ente vivente sensibile e animato, nel senso che si muove lì. E allora, sensibile e animato, ma poi noi dobbiamo definire il termine vivente, e il termine vivente è un essere appunto dotato di vita, e quindi arriviamo al termine essere, cosa che ci porta di nuovo a riscoprire l'importanza della filosofia prima per Aristotele, cioè della ontologia, della metafisica, no? Che cos'è un essere in generale, che cos'è l'essere in generale per Aristotele? Questa è una disciplina, è la disciplina più che ha maggiore dignità, no? La filosofia prima, l'ontologia, perché tratta dell'essere in quanto essere. Se volete, tutto questo discorso di Wittgenstein è già stato fatto prima in qualche modo, ma lui lo risolve in modo, adesso vedremo, in modo empiristico. Cioè, come facciamo quindi denominare, quando ci arrestiamo? Allora, e come la mettiamo con l'ultima definizione di questa catena? Non dire non c'è una definizione ultima. Sarebbe come se volessi dire, tornando all'esempio della, no, della città, no, che si è costruita nei secoli, va bene, per accumulazione, per sostituzione di parti, per modifiche di... dice, in questa strada non c'è un'ultima casa, se ne può sempre costruire un'altra. Vabbè, questo è. Se nella definizione ostensiva del due sia necessaria la parola numero, dipende dall'eventualità che senza questa parola l'altro concepisca la definizione diversamente da come desidero. Cioè, devo dire, 2 è un numero, no? Dire questo è 2 e 2 è un numero, anche se poi necessariamente sono obbligato a chiarire che cos'è un numero, ed è quello che avviene sempre nell'apprendimento delle lingue, per cui da un termine si va ad un altro, da quest'altro ad un altro ancora, proprio perché qualunque definizione che è, no, qualunque definizione, la denominazione implica la definizione, non si può realizzare con lo stesso termine, no? Perché si avrebbe una tautologia, no? Si avrebbe una ripetizione. Dire che 2 è 2, no? Non aiuta l'interlocutore a capire che cosa voglio dire con il termine 2, no? Allora, ecco. Per cui qualunque termine va chiarito con un altro termine ancora, no? Si dice in modo mediato, no? Quindi utilizzando un altro termine per spiegare il primo. Allora, se nella definizione ostensiva del 2 sia necessaria la parola numero, dipende dall'eventualità che senza questa parola l'altro concepisca la definizione diversamente da come desidero, e ciò dipenderà dalle circostanze in cui si dà la definizione. Ecco come risolve il problema, no? come supera l'ostacolo teoretico Wittgenstein, no? come lo salta da un punto di vista teoretico, riportando il parlare alla prassi, no? riportandolo alla attività, all'azione. È il motivo per cui il bambino non ci sta a chiedere, una volta che noi diciamo questo portami un gessetto, senza stare a fare, no, il lavoro preliminare, quello che si fa a scuola, no, quello che si fa a scuola, attività no, dell'istruire al nome, no, nella forma della denominazione, non è necessario. Cioè, i bambini imparano dalle diverse forme, no, del parlare, del colloquiale, no, del parlare insieme. Quindi probabilmente dopo tante volte che ha sentito portami il gessetto, mi porta il gessetto, capisce che è allora il meccanismo è quello di tenere dentro la parola alla attività che si svolge, dentro l'attività che si svolge, e quindi comprendere il valore funzionale dell'attività di istruzione che ha il termine. È questo che intende dire Wittgenstein in questo suo lavoro, in questo suo testo. E ciò dipenderà dalle circostanze in cui si dà la definizione e dalla persona a cui la do. E il modo in cui quello concepisce la definizione si vede dal modo in cui usa la parola definita. Tutto questo non è altro che corrispondente a quella che prima abbiamo letto, Lebensform, no? Cioè, va bene, forma di vita pratica, forma di vita dentro la vita pratica. E si potrebbe dunque dire, c'è la 30 di là, sì, e si potrebbe dunque dire, la definizione ostentiva spiega l'uso nel senso del significato della parola quando sia già chiaro quale funzione la parola debba svolgere in generale nel linguaggio. Quindi anche il bambino, no, quando apprende il corretto nome di un oggetto, riesce a cogliere il significato, no, di quella parola, perché l'ha già sentita. Cioè, è perché ci ha già lavorato, cioè, questo è il punto, perché ci ha già lavorato, non perché l'ha sentita per la prima volta, perché se la sente per la prima volta probabilmente non la prende, no? E qui l'importanza della ripetizione della parola nell'uso, e dell'uso che non è soltanto un uso passivo ma un uso attivo. So se qualcuno di voi è insegnante di lingue qui dentro. La definizione ostensiva spiega l'uso, il significato della parola, ma di lingue straniere in particolare, perché nella lingua italiana diamo per scontate tanti meccanismi, no, che sono già attivati. Nell'apprendimento invece della lingua straniera il discorso è diverso. Potrebbe essere per le lingue antiche, per il latino, no, per il greco. E allora,
Quelle non si parlano,
sono lingue morte da questo punto di vista, nel senso che non si parlano, e quindi non c'entrano. Ecco perché va bene il discorso delle lingue straniere, cioè delle lingue in uso, delle lingue che si parlano. E della difficoltà, secondo me, che si fa nell'apprendimento delle lingue straniere, quando le lingue straniere sono insegnate in un certo modo, e soprattutto anche della difficoltà al di là dei meccanismi mnemonici, no, che sono potenti nei bambini, no, proprio quella loro freschezza, no, anche in termini proprio cognitivi, no, si dice che no, con il loro cervello riescono ad assorbire decine di volte più degli adulti, che esistono delle delle età che sono delle età importanti per l'apprendimento, no, di basilare. Qui parliamo della lingua, delle lingue, quindi delle lingue straniere, che è vero, l'età
in... Credo che bisogna lavorare, perché mi è capitato proprio stamattina in inglese, non trovavamo un vocabolo neanche nel vocabolario monolingue, sedusli. E allora io ho tirato fuori il latino, dico guarda che sedulus, in latino vuol dire che siede vicino, da cui assiduo, e lì abbiamo capito che voleva dire con molta cura. Ma lavorando su questo meccanismo di pensiero latino.
E questo è un gioco linguistico, questo è un gioco linguistico, ma non è questo il gioco linguistico che fa il bambino quando apprende,
No, ma l'ha già sentito nominare, questo intendo, ha già lavorato su quel meccanismo, per esempio un'isola circondata
dal mare.
E allora, non so, deriva da questa idea della terra isolata. Io penso questo, almeno lo vedo così, non so se tu dici diversamente.
Io cerco sempre di restare ancorato qui a Wittgenstein. Secondo Wittgenstein, l'apprendimento è legato proprio ad un'attività. Certo, quella che avete fatto voi stamattina, anche quella è un'attività, no? E per questo dico che è un gioco linguistico, no? Un gioco che ed è quello dello studio etimologico, no? Dello studio etimologico. Ma anche lì bisogna dare per attivati certi processi. Bisogna dare per attivate certi schemi, no? appresi. Cioè voi avete raggiunto il significato di quel termine perché già in passato avete lavorato nello stesso modo, no? O su delle parole conosciute, no? Con significato o non, no? E quindi scoprendo o non scoprendo, ecco. Quindi dentro un gioco linguistico e quindi dentro un'attività, le attività vuol dire semplicemente le attività materiali, no? le attività manuali, dentro un'attività, un gioco linguistico, un play, no? a cui eravate già abituati, no? Ecco, è questo il punto. Probabilmente non so, è interessante l'osservazione che facevi sulla... Sai, alcune volte può essere che il bambino apprenda lavorando in questo modo, no? Cioè, anche in termini elementarmente etimologici, no? La radice, il tema. Tanto è vero che il bambino non dà interesse tanto alle desinenze, no? Può anche sbagliare la desinenza, è importante che ci sia quel tema fondamentale.
Sì, lui ha un'idea sua, una visione sua. È una visione che ha di certi vocaboli, secondo me, bambino. E poi da lì l'Africa.
Può anche darsi, ma lei ha usato un'analogia appunto, perché ovviamente la sua preparazione, la sua forma mente
era quella. Lebensform significa questo, no? Si è messa dentro una è rimasta o è rientrata,
no? Dice, io
dentro una Lebensform. Quella...
Io tutto lì perché naturalmente non sono psicologa e parlo così, solanamente. Può darsi che il bambino nell'apprendimento del linguaggio usi, può darsi qualche volta, anche senza ovviamente rendersene conto, detto gesti analogici, magari molto elementari,
all'inizio no, almeno
può darsi
esperienza
in maniera molto elementare,
istruzioni, non di parole, ma dell'uso, di numero due.
concetto, lo vede tante volte
e conta tantissimo la ripetizione, no?
Non vuole che gli spieghi che è un numero, perché si deriva solo dall'esperienza visiva pratica.
Anche perché il bambino generalmente comincia a contare usando le dita in questo modo proprio tipico dei bambini. Quanti anni hai? Uno.
Non capisce la quantità, però la qualità la capisce, cominciando proprio a
fare dei paragoni, cioè un dito, un sasso, uno, cioè uno di un'altra cosa, uno di una terza cosa, uno di una, e poi un po' alla volta impara a contare praticamente.
Ma lo fa da solo, mio figlio, mi due biscotti, io resto stupida, ma non c'è più biscotti, nessuno gli ha insegnato, ma evidentemente tante volte hanno visto su due, così bambino quando non sa ancora le lettere né scrivere, lo vede tante volte due cose insieme.
Senza denominare i due.
Anche senza, però
questo è il punto, senza denominare il 2, per cui il 2, qui ha ragione Wittgenstein,
sì,
viene utilizzato ad un certo punto perché è colto nella vita stessa, nella relazione con l'altro,
sì,
e con il mondo e con l'altro.
E
io penso che sia, cioè è importante che ci sia la triangolazione, no? Esperienze con una sola persona, cioè Robinson Crusoe in Isola, che impari a parlare, la vedo sempre aristotelicamente come un prodotto sociale, qui Wittgenstein è dentro questa tradizione, perché la parola è sempre riferita ad una situazione interpersonale, anche quando la parola, no, ha a che fare con stati d'animo, l'incertezza, dice l'incertezza di fronte all'altro, no? In vicinanza, a proposito di prossimità, no? È necessario che ci sia una prossimità. Le esclamazioni, no? Certo, io posso esclamare una volta che batto, no, da qualche parte, fare un'esclamazione per me, ma...
Però sono due discorsi completamente diversi. Uno è questo che dici tu, questa comunicazione interpersonale, ha uno scopo sociale, dire io credo che, vorrei sapere se... Questa è la vera comunicazione con l'altro, gli dice il mio stato d'animo, è anche...
E ognuno di questi è un gioco linguistico, restiamo sempre dentro Wittgenstein perché è l'oggetto del nostro studio.
Però è diverso, perché forse faccio confusione io, come ha detto la signora, dire due sono uno, 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 e questo si insegna al bambino con cosa sta, col palustroniere, uno, uno, uno.
Oppure con mille altri pallottolieri, no? A scuola, in classe si usa il pallottoliere, in casa si può anche usare il pallottoliere, però è molto più facile che al pallottoliere si arrivi e che si sia arrivato in casa dopo aver utilizzato anche in modo inconsapevole mille altri pallottolieri, no?
Anche per i pallottolieri hanno donne invece anche che esistono proprio oggi,
No, ma va bene, ma...
Però volevo dire una cosa, visto che voi siete così esperti. Mio figlio aveva una cinturone e a un certo punto fa mamma mia, mamma tua. Allora, questo è un po' gesto analogico. Come non lo sei andato fuori questo figlio?
Mamma mia, mamma tua.
Allora, mamma mia, mamma tua. Ecco, cioè, questo aggettivo possessivo così non concentrava niente. Ecco,
posso dare così una risposta? Può aver sentito, perché c'è anche un altro gioco linguistico, che è quello del ripetere. Per ripetere. Perché l'ha sentito? Perché qualcuno. in casa diceva tuo, mio, ovviamente associato, e perché no, anche a mamma mia, mamma tua. Cioè, questo lo sa lei se nella sua famiglia c'era qualcuno che diceva mamma mia, mamma tua.
No,
no,
cioè,
no. Cioè, l'ha combinata, le ha combinate lui queste parole. No, no, no. Vogliamo tornare qui, io sono... Si potrebbe dunque dire, la definizione ostensiva spiega l'uso, il significato della parola, lo spiega, quindi nell'esempio di Sant'Agostino, di come ha preso l'uso delle parole, cioè lo spiega quando sia già chiaro quale funzione la parola debba svolgere in generale nel linguaggio. Così la definizione ostensiva, questo si chiama seppia, aiuterà a comprendere la parola se so già che mi si vuol definire il nome di un colore. Perché se non so che cosa si vuol definire, no? Posso anche pensare al mollusco. E questo si può dire se non si dimentica che alle parole sapere, essere chiaro, sono connesse questioni di ogni genere. Per essere in grado di chiedere il nome di una cosa, io qui l'ho sottolineato, non so se anche nell'altro testo, per essere in grado di chiedere il nome di una cosa, per essere in grado di chiedere il nome di una cosa, anche quando noi chiediamo, no? A proposito nell'apprendimento della lingua straniera, no? Non sappiamo come si chiama qualcosa, chiediamo. Anche nella domanda, che cosa è questo? Si deve già sapere o saper fare qualcosa. Ma che cosa si deve sapere? E andiamo avanti. Mostrando a qualcuno il pezzo che rappresenta il re nel gioco degli scacchi e dicendogli questo è il re, non gli si spiega l'uso di questo pezzo, a meno che l'altro non conosca già le regole degli scacchi, tranne quest'ultima determinazione, cioè noi diciamo la forma del re. Si può immaginare che abbia imparato le regole del gioco senza che gli venisse mai mostrato un vero pezzo per giocare. In questo caso la forma del pezzo corrisponde al suono o alla configurazione di una parola. Ma si può anche immaginare che qualcuno abbia imparato il gioco senza mai apprendere regole o formularle. Per esempio, può darsi che dapprima abbia imparato osservandoli giochi da scacchiera estremamente semplici e sia poi progredito a giochi sempre più complicati. Anche a costui si potrebbe dare la definizione: guarda, questo è il re. Per esempio mostrandogli alcuni pezzi da scacchi di forma a lui inconsueta. Anche questa definizione gli insegna l'uso della figura, solo in quanto, potremmo dire, il posto in cui essa andava inserita era già preparato. Oppure anche, qui torna, è un po' il discorso che noi stavamo facendo con il bambino che impara le parole. Oppure anche diremo che questa definizione gli insegna l'uso soltanto nel caso in cui il posto è già preparato. E in questo caso lo è, non perché quello a cui si dà la definizione sappia già le regole del gioco, ma perché in un altro senso è già padrone di un gioco. Considera ancora questo caso, cioè quello che ha voluto dire qui sul gioco degli scacchi, che in ogni caso si apprende la parola di un oggetto nel momento in cui si sa
qualche cosa
dell'oggetto, del contesto in cui si trova l'oggetto, nel momento in cui si sa fare qualcosa con quell'oggetto, con nel, contesto, nel contesto dell'oggetto. Considera ancora questo caso. Spiego a qualcuno il gioco degli scacchi e comincio indicandogli una figura dicendo: questo è il re e può muoversi così, così, eccetera, le regole. In questo caso diremo le parole "questo è il re" oppure "questo si chiama re" costituiscono una definizione della parola soltanto se già il nostro discepolo sa che cos'è il pezzo di un gioco. Chiaro, questo è il re, questo è il re, anche perché il termine re può indicare, è evidente, tutt'altro. Va bene, questo è il re, questo è il re, cioè costituiscono una definizione della parola soltanto se già il nostro discepolo sa che cos'è il pezzo di un gioco e quindi deve aver fatto già dei giochi. E dei giochi, a proposito dei tanti giochi possibili, dei giochi
in cui c'è il re,
in cui c'è il re, in cui c'è una figura che si muove come si muova all'interno del gioco, che svolga una funzione all'interno del gioco come quella del re all'interno degli scacchi. Quindi un gioco analogo, no? Analogo, vicino in termini della finalità, no? In termini di regole.
Non degli scacchi, anche di qualunque altro gioco.
Sì.
In cui c'è
sì.
Una figura che comanda su altre figure.
Allora, costituisco, allora, per esempio appunto, dice, se ha giocato altri giochi o se ha già osservato con intelligenza altri che giocano e simili, e anche solo allora, mentre apprende il gioco, e qui abbiamo sempre il bambino, il Sant'Agostino, no? Il piccolo Sant'Agostinino, ecco, Agostinino, che è, certo ha appreso il linguaggio, ma non l'ha appreso semplicemente perché l'adulto gli ha indicato, dice questo si chiama tavolo, ma perché prima di apprendere quell'oggetto aveva preso contesti analoghi e si era trovato dentro un fare, no? Si era trovato nel fare all'interno di contesti simili. È questo.
Era immerso in una situazione
analoga.
Analoga.
Qui conta l'analogia. Qui si è situazione analoga ma vicina, cioè poi noi utilizziamo il termine gioco per parlare degli scacchi, no? Per parlare degli scacchi, di quell'attività, no? Dell'attività del confrontarsi e scontrarsi in una scacchiera con gli scacchi. Io gioco, sparisce tutto il lavoro che sto facendo. Ma come abbiamo visto altrove, esistono giochi estremamente diversi, estremamente lontani da tanto da fare difficoltà a utilizzare un termine che li contenga tutti. Allora, e anche solo allora, mentre apprende il gioco, potrà chiedere con pertinenza, potrà chiederlo a quel punto, ma mentre sta capendo, e come si chiama questo? Vale a dire il pezzo del gioco, no? E allora è allora che apprende il nome. Noi diciamo questo si chiama re, mentre noi stessi stiamo giocando, oppure mentre stiamo giocando con lui, e apprende anche meglio, anche se voglio dire, non sviluppa il gioco tutto nella forma corretta, ma soltanto in parte, no? Anche se si ferma in un certo punto e poi quindi interrompe, no? Però, e allora nel fare che apprende il nome dell'oggetto, e questo è chiaramente l'esempio che fa. per situazioni analoghe di denominazione, di apprendimento del linguaggio. Possiamo dire chiede sensatamente il nome, chiede sensatamente il nome, che cos'è questo? No, chiede, se ricordate quello che poneva prima, soltanto colui che sa già fare qualcosa con esso. Questo è molto molto importante. Soltanto colui che sa già fare qualcosa con esso.
Eh? Cioè quella cosa, quella cosa,
sì,
il pane,
chiede sensatamente, ma qui è sensatamente, non da sottolineare, sensatamente il nome, che noi possiamo chiedere il nome, ma non sensatamente, ma qui è sensatamente, chiede sensatamente il nome, solo colui che sa già fare qualcosa con esso.
Ma esso si riferisce a questo, allora, del popolo, non è nome, esso cioè come si chiama questo,
quindi ha a che fare con l'ambito d'uso, no, dell'oggetto. Mi viene così un'idea, anche per capire. Pensate a un selvaggio, no, che si trova di fronte a quello che noi chiamiamo fucile, no? E che è, per noi è l'arma da fuoco che si usa in un certo modo, no? Che ha come finalità quella di sparare, no? E quindi di lanciare un proiettile, certamente di ferire, no? Di ferire, e che va imbracciato in un certo modo. Un selvaggio da dove lo imbraccerei? Da dove lo afferrerei?
Se vuol colpire, viceversa.
Non se vuol colpire, si vuol pensare.
E che cosa è? Allora, no, è sensatamente, no, voglio dire sensatamente, il senso. Quindi chiederebbe che cosa è questo, no? Il selvaggio che incontra il, no, così, il conquistador, no? Che cosa è questo? Ma nel chiedere che cosa è questo, già lui pensa all'uso che farà di questo, alla relazione, questo vuol dire Wittgenstein, all'uso che farà, ma che uso farà di quell'oggetto? Lo utilizzerà come una clava, quindi lo mette dentro un altro contesto diverso da quello. Allora, questo, no, mi è venuta questa idea per capire quel sensatamente, chiede sensatamente. Cioè, torniamo al bambino che apprende il linguaggio. Penso che prima di apprendere il linguaggio, prima di apprendere il nome del fucile, sa già come funziona. No? È vero? Prima di chiedere come si chiama questo, oh, se gli viene, no, di chiederlo, o prima di apprendere il nome, mentre qualcuno gli dice questo è un fucile, evidentemente sa già come funziona, che non è una clava, che quindi non va afferrato come farebbe un selvaggio dalla canna, no, perché un selvaggio lo non dal calcio.
Però il bambino potrebbe anche chiedere come si chiama questo, senza sapere poi la funzione cos'è, e cioè in quel contesto.
Ma allora siamo fuori dal sensato. Io mi sono soffermato infatti ho cercato di capire perché Wittgenstein qui ha messo il sensatamente.
Non per curiosità.
Non semplicemente per aggiungere un nome, no, al proprio vocabolario. Al proprio vocabolario. Ma sensatamente, cioè in relazione a quello che può fare di quel nome. Che cosa può fare di quel nome? Quel nome può fare 100.000 cose, sia chiaro, anche fare l'esclamazione, l'abbiamo vista. Invece di dire acqua può dire fucile, no? Va bene, se quello che ci interessa poi il discorso della comunicazione, torniamo a dire che per Wittgenstein il linguaggio non è che non debba essere normato, no? A livello collettivo, anzi, per essere normato, qui conta quindi la grammatica, per essere normato è necessario che sia associato alla sua funzione, alla sua precisa funzione, quella no, nella la sua funzione emotiva. Come si usa? Che cosa ci facciamo?
Ma dice qualcosa, però non è proprio ben inserito, solo colui che sa già fare qualcosa, non che cosa. Qualcosa, no?
Sì, sa fare qualcosa. Ma che sa fare? Che sa fare qualcosa con esso. Per cui, se il bambino con il fucile, no? Voglio dire, sa fare soltanto il selvaggio, nel senso che con oggetti simili ha sempre no, ha sempre
no,
lo ha sempre un oggetto del genere utilizzato come clava, e allora saprà fare qualcosa, e comunque è allora che chiede il nome.
Però mi fa impressione tutto questo ragionamento, perché tutto fin qua quando si chiede cos'è questo, si chiede un nome prima, che se pensiamo è una sovrastruttura della società. Bene, il papà insegna al bambino questo, e certo ci servirà per comunicare, ma nella mente di Wittgenstein e anche nella nostra, se lo seguiamo, c'è tutto sotto un pullulare di attività umane, è l'uomo qua che vede Wittgenstein, e il nome è una cosa bene che servirà. Ma mi fa impressione questa vitalità che sente lui, che è molto superiore a trovare il nome, non so, c'è una sensazione che
sì. L'interesse che cosa posso fare con questo principio, poi viene la voglia di sapere come si chiama, in secondo luogo.
Finisce, può dare il nome che vuole,
ecco, possiamo anche immaginare, perché conclude questa proposizione dicendo: possiamo anche immaginare che l'interrogato risponda, decidi tu che nome dargli, e in tal caso noi possiamo dire al bambino, come possiamo dire al selvaggio, decidi tu che nome dargli. In tal caso chi ha posto la domanda dovrebbe arrangiarsi. A questo punto dovrebbe arrangiarsi in tutto e per tutto da solo. Ecco, se volete finiamo con la 32, a proposito di terra straniera, di lingua straniera, l'ultima proposizione. Poi se volete andate avanti anche da voi. Chi giunge in terra straniera, e qui è la numero 32, voi ce l'avete? Chi giunge in una terra straniera impara talvolta la lingua degli indigeni mediante le definizioni ostensive che questi gli danno, e spesso dovrà indovinare come si devono interpretare quelle definizioni, e qualche volta indovinerà giusto, qualche volta no. E ora possiamo dire, credo, Agostino descrive l'apprendimento del linguaggio umano come se il bambino giungesse in una terra straniera e non comprendesse la lingua del paese. Ma è così. Dice, vale a dire, Agostino descrive l'apprendimento in linguaggio umano come se possedesse un'altra lingua, ma non questa, come se apprendesse quindi una lingua straniera, o anche come se il bambino fosse già in grado di pensare, ma non ancora di parlare. Ecco, questo è il punto. O come se già pensasse in un'altra lingua, dopodiché si deve fare solo la traslazione, la traduzione, no? Il portarlo al nome corrispondente a quello già appreso nella propria lingua materna, oppure come se il bambino fosse in grado di pensare ma non ancora di parlare. E qui pensare vorrebbe dire come parlare a se stessi. Capite che questo ci riporta di nuovo alla questione del legame strettissimo, indissolubile tra il pensiero e il linguaggio. È possibile un pensiero senza la parola?
No, è possibile senza la parola, secondo me, perché voglio dire, secondo me è impossibile la parola senza il pensiero, ma non viceversa. Cioè io posso pensare, ma no, momento, penso parlando,
ecco, riflettiamo su quest'ultima considerazione. Voglio dire che ci permette di fare delle nostre considerazioni filosofiche sulla stretta relazione tra pensiero e parola, e quindi forme di vita. Probabilmente,
però secondo me chi non può parlare o chi nasce senza l'uso della parola, comunque in qualche modo gli fa pensare.
Perché?
Pensa in maniera diversa da come pensiamo noi.
Ecco, pensa in modo diverso, probabilmente significa parla interiormente in modo diverso.
Esatto, avrà un linguaggio proprio in qualche modo, avrà delle sensazioni.
Quel linguaggio, che è il linguaggio del pensiero, come quando noi pensiamo. Come quando noi pensiamo interiormente, no? E non c'è pensiero che non sia, no, che non sia interiore, che non implichi parlare interiore. Ecco, anche quel pensiero è un pensiero appreso. Ma appreso come? Ritorniamo alla questione che riguarda la relazione tra pensiero, parola e tra pensiero, azione e parola di chi ha la possibilità di esprimersi con la parola detta.
È anche un grosso interrogativo del Novecento, perché insomma quando hanno cominciato a dire che probabilmente ci sono delle forme elementari di pensiero anche negli animali, certo, che non sono totali di parola,
e io restringo il vostro tentativo di allargare. In che modo? Dicendo, guardate, che così come noi utilizziamo il termine gioco per indicare attività anche qualitativamente diverse tra loro, molto distanti tra loro, certo ci sarà qualcosa in comune, andiamo a trovare quell'elemento in comune, no? Perché il gioco degli scacchi e il gioco del calcio si chiamano giochi, per quanto siano lontanissimi fra loro, d'accordo? Va bene, ma allo stesso modo vale per le tante diverse forme di pensiero, comprese quelle che gli etologi attribuiscono ad altre specie viventi. Ecco, qui invece la parola a cui noi, il pensiero a cui noi abbiamo fatto riferimento.
D'altra parte hanno dimostrato in qualche modo che le scimmie antropomorfe, che pure non hanno lui di linguaggio, hanno però il pensiero.
Vabbè, ma il punto non è soltanto quello della differenza, come dire, e della differenza del pensiero in termini quantitativi, no? Ma in termini qualitativi, cioè io credo nei santi di qualità, per cui anche se quelli vengono chiamati pensieri, sono anni luce distanti dal nostro pensiero, dal pensiero che la specie umana, e qui indipendentemente dalla lontananza cronologica, no? A proposito di selvaggi, selvaggi e civilizzati, no? sono la stessa cosa rispetto a, non so, le scimmie, che dice, al pensiero delle scimmie. Cioè la distanza è una distanza abissale.
Allora torniamo su Sir, e più o meno
torniamo
adesso Sir, tra pensiero e parola.
Certo, ma di qui l'importanza di definire pensiero è un pensiero che abbia sempre a che fare con la parola. E qui sono estremamente legato alla mia tradizione, che mi ha insegnato che il termine logos significa pensiero e significa parola.